Oggi parliamo di... Cari ascoltatori di Radio Calaritana, ben ritrovati ancora una volta su queste frequenze per l'appuntamento settimanale che la radio dedica ai libri. Un appuntamento settimanale che per la verità si colloca in un momento non particolarmente felice. Volevo darvi conto infatti della morte di un importante autore di fantasy. Voi ricorderete che abbiamo iniziato proprio i nostri appuntamenti settimanali parlando di fantasy e di fantascienza ormai 2 anni fa. Avevamo a suo tempo dedicato una puntata a Terry Pratchett, un autore comico ma piuttosto importante anche nel campo della fantasy, che è morto la settimana scorsa, diciamo anche a un'età abbastanza giovane, dopo aver lottato con molto coraggio e anche in maniera pubblica, facendo della sua vicenda diciamo una testimonianza a favore dei malati, ha lottato per diversi anni contro una forma molto precoce di Alzheimer. Devo dire che Pratchett è un autore che ho scoperto in età più avanzata, non una lettura da ragazzo. La sua morte mi è dispiaciuta molto, volevo in qualche modo condividerla con voi, comunicandovi una notizia che ci riguarda tutti quanti in quanto appassionati. Dopo questa notizia, con la quale mi dispiace di aver dovuto iniziare la puntata, passiamo invece a presentare il libro di questa settimana. Voi sapete che siamo in un periodo in cui parliamo di grandi storie d'amore. La storia che ho scelto questa settimana è una storia che riguarda degli inglesi, tutti i protagonisti sono inglesi, ma che inizia in Italia. E inizia in Italia in una maniera abbastanza curiosa. Siamo ai primi del XX secolo e ci sono due donne, appunto di origine inglese, una più anziana che funge da accompagnatrice, da chaperone e anche un po' da custode, dell'altra che è una ragazza molto più giovane, intuiamo veramente sul fiorire dell'adolescenza, che appena si affaccia al mondo. E queste due donne sono molto deluse proprio nella prima pagina in cui ci vengono presentate, perché speravano di fare una bella vacanza in Italia e questa vacanza invece appare rovinata fin dal principio, perché gli era stato promesso di alloggiare in una romantica pensione fiorentina con vista sull'Arno, vista sui tetti della città, sulla grande cupola di Santa Maria del Fiore, vista sui monumenti di Firenze, invece sono state relegate nelle stanze posteriori che danno su un prosaico cortile. Per di più si aspettavano di essere immerse in un folklore locale e invece la padrona di casa ha un accento banalmente londinese e palesemente un inglese anch'essa trapiantata a Firenze, per cui tutto quell'esotico di cui si aspettavano di godere e in cui pensavano di essere immerse gli è sfuggito fra le mani. Siamo qui in un contesto che noi abbiamo già accennato quando, vi ricorderete, abbiamo fatto la puntata su Grazia Deledda e abbiamo accennato all'invenzione del meridione, cioè al modo con cui le classi agiate dell'Europa settentrionale hanno cominciato a immaginarsi i paesi dell'Europa meridionale, molto fascinosi certo, ma anche con un che diciamo di selvaggio, di poco educato. Ecco, qui questa dimensione è in qualche modo volta al positivo, perché sembra che gli italiani, gli indigeni in un certo senso diciamo, possano però godere di una capacità romantica che invece è negata ai più compassati inglesi, possono godere di una libertà di espressione che questi non riescono a raggiungere e così via. Per cui in qualche modo venire in Italia rappresenta per quelli degli inglesi che sono capaci di cogliere queste opportunità la possibilità di liberarsi dalle costrizioni delle convenzioni sociali. Convenzioni sociali che ci vengono presentate anche queste già nella prima pagina del libro, perché quando le due donne si stanno lamentando di non poter avere quella camera con vista che desideravano, c'è un altro pigionante della pensione, un signore anziano, che generosamente si offre di proporgli le loro camere. Un atto che al nostro orecchio moderno suona non solo segno di grande disponibilità, ma anche forse abbastanza normale, che invece, soprattutto nella zia Charlotte, più anziana, viene accolto con una un misto di disapprovazione e di sbigottimento. Disapprovazione perché non sta bene che delle persone che non si conoscono, che non sono state propriamente presentate, entrino così, diciamo, nell'intimità altrui facendogli una proposta diretta di, appunto, scambiare le camere. E sbigottimento perché non solo non sta bene, ma non usa. Noi inglesi non ci comportiamo così. Per cui questo signore anziano che viaggia con un figlio è in qualche modo imperdonabile, perché è privo di quel misto di buona educazione e savoir-faire che è considerato assolutamente necessario. Io mi sono già dilungato un po' nella presentazione di questo libro, credo che sia il momento di fare una pausa musicale, perciò vi propongo di ascoltare insieme Tumba la Laika, una canzone yiddish, e poi ci ritroviamo ancora su queste frequenze.
Steht der Wocher, steht und tracht, tracht und tracht, a ganze Nacht. Nehmen zu nehmen und nicht verschämen, nehmen zu nehmen und nicht verschämen. Tumbala, 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 laika, tumbala, 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 laika, tumbala, laika, spielbala, laika, tumbala, laika, freilich soll sein. Mädel, Mädel, ich will bei dir fragen, was kann wachsen, wachsen am Regen, was kann brennen und nicht aufhören, was kann denken, weinen und tränen. Tumbala, 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 laika, tumbala, 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 laika, tumbala, laika, tumbala, laika, tumbala, laika, freilich soll sein. Narischer Bocher, was darfst du fragen? Stein kann wachsen, wachsen ohne Regen. Liebe kann brennen und nicht aufhören. A Herz kann bänken, weinen und tränen. Tumbala, 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 laika. Tumbala, 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 laika. Tumbala, laika, spielbala, laika. Tumbala, laika.
Questa era Tumba la Laika, proposta da un musicista folk esperto in cultura yiddish che si chiama Bickel, e io vi stavo raccontando l'inizio di Camera con Vista. Avrete notato che a un certo punto ho citato appunto esplicitamente La Camera con Vista. Questo è anche il titolo del romanzo che ha avuto, come vi dicevo, un fortunato anche trasposizione cinematografica, che penso che molti di voi avranno visto. Un film davvero molto bello, e io condivido un po' l'opinione di tanti che il libro sia per alcuni aspetti anche più bello. È un libro, adesso non proseguo nel raccontare la vicenda che prende le mosse da questo fortuito incontro in locanda. Vi ho citato due persone di una certa età, l'anziano gentiluomo che fa la proposta di scambiare le camere, l'anziana zia. Ci sono però due giovani, la ragazza che viaggia per conoscere l'Italia e il figlio del signore anziano, ed essi sono destinati, diciamo, a, come in tutte le storie d'amore, convolare alla fine a giuste nozze. Prima però accadranno parecchie cose, una parte delle quali avviene in Italia e un'altra parte avviene invece in Inghilterra. Il libro è seccamente diviso in due parti, una prima appunto a Firenze, una seconda nella campagna inglese, dove risiedono le famiglie coinvolte nella storia, ed è in realtà abbraccia un arco di tempo anche relativamente lungo, ma lo fa con solo due lampi che illuminano due momenti molto precisi: i pochi giorni della visita a Firenze e successivamente poche settimane di vita in campagna, con un largo intervallo in mezzo che però non ci viene raccontato se non per accenni molto, molto veloci. È un romanzo, come vi dicevo, che gioca tanto sul tema delle convenzioni sociali. Potremmo dire che tutto l'obiettivo del romanzo è raccontare come, per giungere ad amare, sia necessario essere capaci di liberarsi non tanto forse di tutte le convenzioni sociali, ma quantomeno di quelle che costringono, che come una camicia di forza imprigionano i sentimenti e non permettono che questi vengano fuori in maniera autentica. c'è qui in realtà un secondo messaggio, che è quello che non è soltanto il problema di liberarsi dei sentimenti che impediscono di essere autentici, ma che per poter amare è necessario dirsi la verità. Noi in queste trasmissioni di quest'anno abbiamo più volte tentato, anche qualche volta, di tirare le fila su che cos'è l'amore, come si ama. Questa è una di quelle puntate in cui, per alcuni aspetti, mettiamo un punto fermo. Per amare occorre la verità. Questo è espresso da Forster nel romanzo con molta chiarezza, ma anche attraverso un apparato, diciamo, narrativo molto, molto tipico e anche ricco di simbologie. Vi faccio soltanto un esempio. C'è nelle prime pagine Lucy, la ragazza di cui vi ho parlato, che si trova a visitare Santa Croce senza libro di guide per i turisti, senza il manuale Baedeker che doveva accompagnare ogni turista inglese che volesse sapere esattamente cosa stava diciamo guardando. Quando Lucy si trova senza manuale, perciò libera in un certo senso da un copione prefissato da seguire che qualcuno ha stabilito per lei, ha l'occasione di un incontro importante che non vi racconto, ma che la metterà ulteriormente su una particolare strada di scoperta di se stessa e poi alla fine di scoperta dell'amore. Il libro è ricchissimo di queste simbologie appena accennate, perché ci si deve pensare, uno può anche interpretare lo smarrimento del manuale in maniera molto, molto materiale, molto pratica, senza alcuna conseguenza, ma in realtà sono tutti segnali che Forster ci sta dando. Mi sono chiesto, per esempio, alla fine, quando due anziane signore, molto inglesi anche queste, decidono di partire per la Grecia, in fondo di fare il giro del mondo, un atto per alcuni aspetti inconsulto per delle vecchiette inglesi, no? Ma è anche questo un segnale di liberazione. Io mi sono chiesto, leggendo, se la loro presenza non fosse posta da Forster come un segnale che rafforza il fatto che Lucy negli stessi istanti sta invece scegliendo di non amare, di non essere autentica, di non seguire le proprie inclinazioni. Il nostro tempo è giunto al termine, io credo di avere presentato in maniera efficace un romanzo, ripeto, veramente molto bello. Nel chiudere la puntata sono contento anche di farvi gli auguri di Pasqua. La settimana prossima noi non andiamo in onda perché è Giovedì Santo e subito dopo Pasqua non avremo altre occasioni di sentirci. Vi auguro una Pasqua serena, in famiglia, soddisfacente, un buon riposo. Naturalmente, come al solito, vi auguro buone letture. Noi ci sentiamo il primo giovedì dopo Pasqua. Da Roberto Sedda è stato un piacere essere in radio con voi. Ci sentiamo dopo Pasqua.